Ave Maria bambini, ben ritrovati, tutto bene? Ebbene, bisogna essere piccoli per essere felici, anche noi grandi. Non vi farete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli, dice Gesù. Quindi anche noi dobbiamo essere bambini. Bambini significa avere l'animo puro. Ecco, ieri sì, avete fatto qualche piccola cosa che non va, sono andate a confessare e ritornate. Di nuovo, belli e in grazia. Allora, prima di trascorrere un poco di tempo insieme, raccomandiamoci alla nostra bella mamma celeste, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E raccomandiamoci all'angelo custode, angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Vi sto leggendo, bambini, dalla dottrina cattolica spiegata dal sacerdote Dolindo Ruotolo, le istruzioni. Siamo arrivati alla sesta istruzione. E questa istruzione è importantissima, state a sentire. Quante persone sono in Dio? Per quale ragione queste tre persone sono perfettamente uguali? Perché si chiamano Padre, Figliuolo e Spirito Santo? Perché si invocano? Questa istruzione comprende tutti questi argomenti. La prima idea fondamentale: noi siamo estrema piccolezza. Dio solo può rivelarci quello che sta in Lui. Ora, fanciulli miei, se io vi domandassi che cosa ci sta nel sole, voi ritrovereste un po' in difficoltà, non sapreste che cosa rispondermi. Mica potete andare nel sole e vedere che cosa ci sta. Eppure insisto e dico al più grande di voi, alzati e fammi il piacere di andare a vedere che cosa ci sta nel sole. Fanciullo si alza, va sulla strada, leva gli occhi in alto di fronte al sole e ne rimane talmente abbagliato che torna con le lacrime negli occhi. Non vede più niente, tante macchie oscure o verdastre gli oscurano la vista. Il sole è diventato tenebre per questo fanciullo, perché quelle macchie sono precisamente l'immagine oscura e negativa del sole. Ma come? Il sole ha dato le tenebre? Allora deve dirsi che si è quasi estinto, che si è distrutto, solo perché per un fanciullo la sua grande luce, osservata senza precauzioni e senza schermo, è diventata tenebre? No. Il sole è sempre nel cielo, luminoso e bello. È l'occhio del fanciullo che non può avere la forza di fissarlo. Io domando a questo fanciullo, ditemi un po', che cosa avete visto nel sole? Padre, nulla. Più mi sono sforzato di vederlo direttamente, e meno ne ho visto. Sono rimasto abbagliato. E mi fanno male gli occhi. Come vedete, noi non possiamo osservare facilmente quello che è più luminoso di noi, perché abbiamo un occhio limitato. E allora, chi mi può dire ciò che sta nel sole? Lo può dire solo uno scienziato che lo ha studiato con un cannocchiale speciale. Se egli mi dice che nel sole vi sono dei metalli fusi, io gli credo perché so che ha studiato e che non mi può ingannare. Se io vi domandassi che cosa c'è in Dio, chi di voi mi saprebbe rispondere? Il nostro occhio è così meschino che non arriva a vedere ciò che sta nel sole. Come potrebbe vedere ciò che sta in Dio che è infinitamente più grande, più bello e più luminoso del sole? Quando la mente umana, così piccola e meschina, pretende di scrutare con altrigia la realtà di Dio, allora rimane oppressa dalla sua gloria e la infinita luce si muta presta in tenebre fitte. solo Dio ci può rivelare quello che sta in lui, perché Dio solo lo può sapere. E allora noi sulla parola di Dio crediamo a quello che ci dice, perché sappiamo che è verità infallibile, che non può né ingannare né essere ingannato. Adesso vediamo un'altra idea fondamentale. Certe verità non si sperimentano, ma si osservano con la mente oppure si credono. Non tutte le verità che esistono si possono vedere con gli occhi e si possono sperimentare con i sensi. Io vi dico, 4 e 4 fanno 8. Ho detto la verità? Ho detto una verità. Come l'avete visto voi che ho detto una verità? Voi l'avete capito con la mente, la quale vi ha fatto subito comprendere che io non vi ho detto un errore. Se invece vi dico, questa sedia è di cioccolata, voi la guardate, e vedendo invece che è di legno, capireste che ho detto un errore. Se io vi dico una cosa che voi non potete né capire né vedere, mi direste che ho detto una sciocchezza. Per esempio, io vi dico che nella luna si vedono le montagne. Voi non lo potete vedere perché la luna è tanto distante dalla Terra. Voi non lo potete capire solo con la mente, perché non è una verità evidente, non è una verità che ha nei suoi termini la sua dimostrazione. E allora come vi regolate? Se sapete che io sono un dotto, voi dite, il maestro lo deve sapere, non è capace di ingannarci. Dunque, così deve essere. Ma se vi dicesse una cosa, una persona che non sa né leggere né scrivere, voi non gli credereste perché sapete che è ignorante. E allora quando una cosa ce la dice una persona che la conosce, noi la crediamo anche senza osservarla. Se ce la dice una persona che non lo sa, noi non le crediamo perché sappiamo che quella persona può sbagliare. Io vi domando, che cos'ha il padre rettore nel suo portafogli? Mi potete rispondere. Uno si alza e dice, alle carte, un altro dice no, a 100 lire, un altro dice, che ne sai tu? Io invece dico che ha le figurine per dispensarle ai ragazzi della dottrina. Chi ha ragione di tutti questi? Nessuno, perché nessuno ha potuto vedere che cosa c'è nel portafogli del padre settore. Ma io lo voglio sapere, chi è che me lo può dire? Uno di voi, più intelligente, si alza in sacrestia e domanda al rettore, scusate monsignore, che cosa avete voi nel portafogli? A te cosa importa? Lo vuol sapere il maestro, il rettore mi vuole bene e per non dispiacermi dice, ho 1000 lire, perché? Gli serve qualcosa? Non lo so, appena io l'ho saputo sono certo che il rettore ha 1000 lire, perché conosco che è un uomo incapace di mentire, non le ho viste, è vero, ma sono certo che le ha, anzi, mi viene un pensiero, dopo la lezione vado da lui e gli dico, con 1000 lire che avete, siete ricco e potete fare un regalo ai miei ragazzini. Egli mi promette di farlo e la mia cognizione è servita a qualche cosa. Non è stata una notizia sterile. Se io non avessi creduto alla sua parola, non vi avrei procurato un bel complimento per la prossima volta. Se soltanto il rettore può sapere quello che ha nel portafogli, chi può sapere quello che sta in Dio? All'infuori di Dio solo, quando egli mi si rivela per mezzo della Chiesa e mi dice io solo un solo Dio in tre persone uguali e distinte e si chiamano Padre, Figlio e Spirito Santo, io credo alla sua parola perché egli solo lo può sapere. Questa cognizione per me non è sterile, ma mi è vita perché mi accosta a Dio intimamente e mi stabilisce in una familiarità più diretta con Lui, facendomi partecipare alle sue misericordie. E leggo il terzo paragrafo. Perché dobbiamo conoscere quante persone sono in Dio? Se io devo imbucare una lettera, dove la devo mettere? Nella buca delle lettere, si capisce bene. E se io non so dove sia la buca delle lettere e la metto nella buca che corrisponde ai corsi sotterranei dell'acqua, la lettera arriva a destinazione? No. Ma se la porta, acqua sporca. E allora è necessario? No, ma se la porta l'acqua sporca e allora è necessario che io sappia bene dove sia la buca delle lettere per mandarla a destinazione. È necessario che io sappia dove sia la posta per spedire un pacco di dolci, eccetera. Se devo fare un'imbasciata al rettore, devo sapere chi è, certamente. E se mi annoio di saperlo e la faccio al confessionale, il rettore la sente? No, perché il confessionale è un mobile di legno. Ora, se Dio mi ha creato per sé e io devo dargli l'anima perché un giorno se la porto in paradiso, io devo sapere chi è Dio. Devo conoscere quante persone in Lui ci sono. Devo saperlo per potermi rivolgere a Lui e per poterlo amare. Passa un estraneo in mezzo alla strada. Voi lo vedete perché è un uomo che ha tanto di cappello in testa e forse tiene pure il paltò. Ditemi un poco, gli volete bene? Gli potete essere amico? E certo no, perché voi sapete che esiste, ma non sapete come si chiama. Non sapete se è buono, se è cattivo, se è dotto, se è ignorante. E allora, quali persone voi chiamate? Quali persone voi amate? Se voi incontrate me, mi venite intorno, mi baciate la mano, mi fate la festa, vi ho mandato un'immaginetta perché sapete che io posso averla. Ora, chi conosce Dio solo in generale e lo ammette solo in quanto esiste, conosce l'estraneo e non può né chiamarlo, né amarlo, né domandargli niente, non può neppure ricevere niente. Chi lo conosce intimamente per quello che è e può diventare amico e può aspettarsi da lui tanti benefici. Non basta dunque conoscere solo in generale che vi è un Dio, un ente supremo, bisogna conoscerlo determinatamente. Bisogna sapere in Dio quante persone vi sono, affinché questa conoscenza determinata non ci renda come estranei innanzi a Lui, ma ci faccia suoi intimi. Per questo Dio ci ha rivelato il mistero della Santissima Trinità. Per questo, senza conoscerlo, un uomo non si può salvare. La conoscenza vaga di Dio come un essere supremo non dà all'anima nessuna premura per Lui, non le dà nessun movimento di vita. Sentitemi bene che ve lo faccio capire. Se io dico, ragazzini, andate a casa mia e fatemi dare la tavoletta di cioccolata che ve la voglio regalare. Voi ci sapete andare a casa mia? Se non ve lo dico io, non ci sapete andare, perché la città grande, se io dico prendetemi qualche cosa di buono e non vi dico che cosa desidero, la mia parola diventa un indovinello e nulla più. Ora dire semplicemente io ammetto Dio e non conoscerlo determinatamente significa esporsi al pericolo di riguardare per Dio tutto quello che ci passa per la mente. Così i pagani pure ammettevano un Dio, ma poi finirono per degradarsi. Adoravano persino gli animali come divinità. Praticamente, quelli che dicono di ammettere un Dio, che cosa fanno poi per Lui? Gli increduli sono un po' cattivi e non sanno fare che azioni cattive. Ecco i frutti di un'idea vaga e fantastica di Dio. Quando io so che in Dio vi sono tre persone, allora lo conosco tanto determinatamente che non posso scambiare un altro per Dio. Allora lo chiamo e lo conosco per quello che è, ancorché non lo capisco come è. Pure egli mi ascolta, perché io lo chiamo bene. E come noi siamo tanto piccoli da non poter vedere e capire Dio, almeno lo chiamiamo per nome e lo invochiamo come è. La sua natura infinita, dirò, quasi si proporziona alla nostra piccola intelligenza, quando lo sappiamo determinatamente, uno solo in tre persone, uguale e distinto. Padre, Figlio e Spirito Santo. Noi dunque non impariamo una verità oscura o inutile. La conoscenza della Santissima Trinità invece ci accosta più a Dio e non ci fa trovare la divinità fuori dalla infinita realtà sua. Spiegazione dell'idea di uno in tre e di tre in uno. Quando voi mi avete visto la prima volta in questa chiesa, mi chiamavate? Mi chiamavate il prefetto, è vero? Quando avete saputo che io non venivo solo a fare il catechismo a voi, ma andavo pure a fare lezioni di musica ad altri, voi mi avete chiamato professore. Quando poi vi siete accorti che io vi voglio bene assai e quando sto in mezzo a voi sto tutto contento perché siete tutti bravi ragazzini, voi mi avete chiamato padre e avete detto quando io venivo qui, ecco vieni il padre nostro. Allora ditemi voi, avete qui tre prefetti, uno è prefetto, uno è professore e un altro è padre, è vero? No, voi avete un solo prefetto. Allora vuol dire che io non sono più professore e non vi voglio più bene, no. Perché sono sempre lo stesso. E allora voi avete un solo prefetto, che è professore e che vi vuole bene. Come prefetto sono il vostro capo, come professore conosco tante cose che voi non conoscete e come vostro padre spirituale non mi riguardo più come prefetto, ma vi voglio bene come figli e vi conservo qualche cosa di buono. Vedete dunque che io sono uno solo, eppure sono anche tre, uno solo e mi vedete. Tre, eppure mi vedete, non con gli occhi ma con la mente. Sapete che sono prefetto, che sono professore, che vi voglio bene. Ditemi un poco, è lo stesso quando io faccio il prefetto e quando faccio il professore? Non è lo stesso, perché come prefetto io sto con voi e vi insegno il catechismo. Come professore io faccio scuola di musica, come persona che vi vuole bene. Poi io vengo per farvi del bene all'anima e per darvi qualche cosa di buono. Ma sono sempre io quando faccio da prefetto, da professore e da padre? Sono sempre io. Dunque vedete, eppure io sono uno solo in tre uffici diversi. Un solo Dolindo Ruotolo che è prefetto, professore e padre dei suoi ragazzini. Ditemi un po', fanciullini miei, dopo che nel mattino vi siete alzati, che cosa fate nella giornata? Prima fate la preghiera, poi fate colazione, poi andate a scuola, poi ritornate a casa, mangiate, vi mettete a studiare, eccetera. Tutte queste azioni costituiscono la vostra vita giornaliera. Ma se io volessi sapere la vostra vita interna, cioè quello che succede in voi, come dovreste rispondermi? Per esempio, a voi figlio mio, venite un poco qui in mezzo e state fermo. Bene, ragazzini, c'è qualche cosa qui, ovvero questo vostro compagno. E ragazzini, questo è il cognome, c'è qualche cosa qui, ovvero questo vostro compagno è un fantasma. Ci sta uno che esiste e se lo volete constatare, ecco, gli do questo confetto e lo mangia. Vedete, il confetto non c'è più, lo ha mangiato lui, dunque veramente qui c'è un ragazzo e c'è tanto che ha mangiato il confetto. Io prendo questo libro di catechismo e glielo metto in mano. Ragazzino mio, leggete tra di voi stessi e poi mi direte quello che sta stampato. Vedete, lo sta leggendo e sta pensando. È lo stesso ragazzo, sì. Sta facendo lo stesso di prima? No, perché prima stava qui fermo e ora sta studiando. Anzi, prima stava mangiando un confetto e ora sta pensando. Ancora io dico a voi che state studiando e mi sapete rispondere bene. Non solo vi darò un solo confetto, ma vi darò tutto il pacchetto. Avete piacere di questa proposta? Sì. E mi volete bene? Mi volete bene. Allora mi fate un piacere, andate a prendermi un poco di acqua in sagrestia. Vedete, il fanciullo si è precipitato per andarvi. È segno che mi vuol bene davvero? È lo stesso ragazzino che mi vuol bene? Sì, è sempre lo stesso. Dunque, voi prima stavate fermo qui, poi avete pensato, poi avete amato. Sono tre cose distinte? Sì, certamente. Che anche questo ragazzino, essendo uno solo, ha avuto tre manifestazioni di vita, essere, intelligenza ed amore. E mi fermo. Facciamo una pausa musicale e poi andiamo avanti.
Signore Gesù, tu sei il mio sostegno e la mia forza.
Signore Gesù, tu sei il mio sostegno e la
la prossima volta continuiamo in questa istruzione di Dio 1 e 3. E Don Dolindo è molto chiaro nelle sue spiegazioni. Adesso ho qui davanti a me un bel libro scritto da padre Stefano Maria Manelli. Ottobre, il mese di Maria. E adesso, sul Santo Rosario. I 5 misteri dolorosi del Santo Rosario ci mettono alla scuola di Gesù, che si offre alla crocifissione cruenta sul Calvario, e ci mettono alla scuola di Maria, corredentrice, che immola se stessa e si lascia trapassare l'anima dalla spada già predetta dal santo vecchio Simeone durante la presentazione di Gesù bambino al Tempio. I misteri dolorosi del Santo Rosario offrono a noi l'amore più grande di Gesù e di Maria per il mondo, e salvarci e santificarci. E vogliono spingere anche noi a camminare sulla strada dell'amore più grande, per conformarci al Redentore sull'esempio della Divina Madre Corredentrice. La via della croce è sempre la via della salvezza. Per questo la preghiera, il sacrificio, l'apostolato e il sacrificio sono il vero amore che salva. Quando pensiamo a San Pio da Pietrelcina, recitava fasci di rosari ogni giorno, granando la Santa Corona con le sue mani piagate e sanguinanti. Vediamo bene che cosa significa la preghiera sacrificio che salva e santifica. Era insegnamento di Padre Pio, del resto, che le anime si salvano non per regalo, ma acquistandole una per una, sempre con la stessa moneta, la moneta del sangue. E i frutti di tutti quei rosari di sangue di Padre Pio, di tutta quell'immensa preghiera e sacrificio di ogni giorno e notte, sono stati, di fatto, le grandi folle di anime attirate a Dio, le folle dei convertiti, le folle dei figli spirituali, che hanno formato la sua clientela mondiale, come disse Papa Paolo VI, che hanno costituito la sua famiglia di figli spirituali sparsi in tutto il mondo, e che continuano ancora oggi a salire il monte del Gargano per avvicinarsi a Dio grazie a Padre Pio. Questa è la potenza del rosario sacrificio. Possiamo pensare anche all'altro apostolo contemporaneo di Padre Pio, San Massimiliano Maria Kolbe, il folle dell'Immacolata, martire nel campo della morte di Auschwitz, ammalato gravemente di tubercolosi. Fin dalla giovinezza, San Massimiliano visse lavorando senza soste tra un'emotisi e l'altra, impegnandosi alla salvezza delle anime attraverso l'Immacolato, ossia portando le anime sulla scala bianca dell'Immacolato, che fa salire più agevolmente al paradiso. Il mio segreto. Un giorno in Giappone, un medico radiologo dell'Università di Tokyo, divenuto cattolico, incontrandosi con San Massimiliano Maria Kolbe, volle fargli una visita medica perché, stringendogli la mano, si era accorto che il santo aveva la febbre alta. Il medico si spaventò, constatando che San Massimiliano viveva con un solo polmone, neppure molto efficiente, e disse al santo che avrebbe dovuto subito fermarsi e smettere ogni attività, pena una morte rapida. Santo però disse al medico che già da 10 anni i medici gli avevano fatto quella diagnosi terribile, ma che ugualmente aveva potuto lavorare instancabilmente, pur con la febbre costante e le periodiche emottisi. Sbalordito il medico, non poteva assolutamente spiegarsi come fosse stato possibile lavorare per 10 anni, fondando 2 città dell'Immacolata, in Polonia e in Giappone, con la tubercolosi addosso e coi polmoni lacerati. Qual era il segreto di tanta forza e fecondità? San Massimiliano allora prese la corona del rosario e, mostrandola al dottore, disse sorridendo: «Dottore, questo è il mio segreto». Perché non fare anche noi del rosario il nostro segreto? Possibile che debba costarci tanto la recita di una coroncina ogni giorno? E sì, la preghiera del rosario ci costa, perché non capire che vale ancora di più recitarlo, proprio perché ci costa sacrificio? Pregare soltanto quando si ha voglia e quando non ci costa nulla significa non pregare quasi mai, o pregare con quasi nessun merito. Santa Margherita Maria Alacoque, l'apostola del Sacro Cuore di Gesù, amava intensamente il rosario e si impegnava a recitarlo ogni giorno sempre in ginocchio. Racconta ella stessa che una volta, sedutasi per recitare il rosario, le apparve la Madonna che le disse: «Figlia mia, con tale negligenza mi servi?» La santa non dimenticò mai queste parole e comprese bene la preziosità della preghiera sacrificio. Gli esempi di San Pio, di San Massimiliano e Santa Margherita ci sostengano nell'impegno generoso della recita giornaliera del rosario, costi quel che costi. E dobbiamo evitare le distrazioni esteriori e interiori quando recitiamo il Santo Rosario. E questo è un consiglio che ci dà Padre Stefano. Bene, bambini cari, ora, poiché il Beato Bartolo Longo, il 19, il mese di ottobre, sarà fatto santo, io vi leggo un poco della sua vita scritta da Gennaro Auletta. Allora, abbiamo visto che Bartolo Longo prima era andato alle sedute spiritiche, poi conosce due bravi sacerdoti, persone importanti cattoliche, che lo attraggono alla nostra religione cattolica. E lui tenta pure di sposarsi, ma intervengono i due religiosi che lo dirigono spiritualmente e gli dicono che il Signore ha su di lui un progetto, gli vuole affidare una grande missione. E infatti gli ripetevano Padre Radente e Padre Ribera: «Bartolo, tu hai una grande missione da compiere». «Ma dove? Ma come?» «È proprio una grande missione, quella di introdurre nelle case la devozione al Sacro Cuore e la recita del Rosario». A Napoli aveva incontrato degli angeli, ma la capitale dell'ex regno borbonico era pure stata definita nel Settecento da un forestiero il paradiso abitato dai diavoli. E i diavoli, sapete chi erano? I positivisti, cioè quelli che asserivano non esistere nulla fuori di quello che viene sperimentato ed è soggetto a scienza. Esistono solo le cose che tocchiamo e vediamo. E noi, nella dottrina di Don Dolindo, abbiamo visto tante belle cose che non c'è bisogno di toccare e vedere. Ci sono altre testimonianze. A Latiano si viveva più in pace, non c'erano tanti problemi, non si conoscevano tante combriccole. Bastava che Don Bartolo, come lo chiamavano tutti, parlasse e le sue parole erano sacrosante. «Ma venite», insisteva Padre Ribera, «torna a Napoli», supplicava il professor Pepe. Decise, verso la fine dell'agosto 1868, fece le valigie e partì definitivamente per Napoli. Mi fermo, facciamo un'altra pausa musicale e poi concludiamo. bambini cari, vi sto leggendo anche il libro del beato Bartolo Longo, scritto da Gennaro Auletta, che il 19 ottobre sarà proclamato santo. Un incontro provvidenziale. A 28 anni Bartolo Longo lascia cadere la polvere sui codici, ripone la toga in un cassettone, licenzia i clienti e in tribunale non compare più, non farà più l'avvocato. Gli resterà il titolo di avvocato, l'avvocato Bartolo Longo, e non esercitando la professione sarebbe anche disposto a fare a meno di quel titolo se non fosse per il credito che gli attribuiscono gli analfabeti e vanitosi della cultura. Lui amava la chiarezza, non conosceva l'inganno, era nemico anche della menzogna pietosa. Risentimento sì che ne aveva da vendere, ma da qualche tempo lo aveva indirizzato tutto a quella donna dei cieli, di cui già propagandava il rosario. I suoi libri erano ormai le vite dei santi e le guide alla perfezione cristiana, che padre Ribera gli dava a leggere, oppure i trattati teologici che studiava sotto la guida di padre Radente. Si era venuto facendo una concezione dinamica della vita cristiana, nella quale se non si dà tutto, non si dà niente. Dio lo teneva stretto come un'aquila, un agnellino, e lui non reagiva, non si dibatteva per uscire dalla morsa degli artigli. Andava pensando come diventare sempre più servo di Dio, aiutando Cristo nei poveri, negli umili, come gli aveva insegnato padre Ludovico. Ad attirarlo poi c'era la bianca e nera cocolla di San Domenico e il padre Radente, in segreto, coltivava in lui questa simpatia. Ma il padre Ribera, che vedeva più lontano, era drastico. Appena Bartolo accennava a una sua qualche vocazione allo stato religioso: avvocato, la vostra non è vocazione, è velleità. Non vi fate religioso, restate nello stato secolare, come siete, altrimenti non si adempieranno i disegni di Dio. I disegni di Dio, ma che cosa vorrà Dio da lui? All'orizzonte della sua anima non vede apparire nessuna traccia, nessun segno, nessun accenno. Finora c'erano stati i fantasmi del matrimonio, della sistemazione, dello stato religioso, ed erano tutti volati via. Nemmeno padre Ribera sapeva bozzare il disegno di Dio su di lui. E il padre Ludovico non faceva altro che esortarlo all'abbandono nelle braccia della provvidenza. Bartolo passava attraverso quella che potremmo chiamare la notte oscura, nella quale Dio fa tutto buio per abbagliare poi con tutte le sue luci. E nella notte bisogna vegliare, rimanere pazienti e fedeli. All'aurora si vedrà tutto chiaro nel nuovo giorno. Facendosi accompagnare come un bambino da padre Radente, da padre Ripera, da padre Dovì, Bartolo raddoppiò la sua vita spirituale, si diede a pratiche ascetiche, si ritirò a fare gli esercizi spirituali, frequentò assiduamente la predicazione nelle chiese, prendendo appunti e rimeditandole a modo suo, rifece il voto di castità temporanea, andò a recitare il rosario nella cappella della Volpicelli e nell'ospedale degli incurabili. Dio scriveva durante un ritiro spirituale: mi ha preferito in amore a milioni di angeli, col perdonarmi migliaia di peccati. E io lo vorrò preferire in amore di tutte le creature, sicché d'ora in poi non voglio innamorarmi. Oltre a ciò, Dio mi ha dato il cuore per amare Lui, e io con tanti amoreggiamenti ho svagato il mio cuore. Adesso è giustissimo che io ripari a tanto danno e oltraggio di Dio col mortificare gli affetti alle creature. Io propongo di non amare d'ora innanzi nessuna creatura per inclinazione o bellezza, e neppure nessuna donna con l'idea di sposarmi. Anzi, rifiuterò per amor di Dio tanti partiti di matrimonio. Bartolo ha abbattuto tutti gli idoli del cuore e ha fatto posto a Dio. Ha guardato dentro di sé, ha contato i suoi 28 anni e ha concluso: è giustissimo, oh mio Dio, che d'ora innanzi io non pensi ad altro che a te, a fare la tua volontà, soffrire per te, consacrarti tutto il mio corpo e le mie facoltà. Religioso no, sposato no, non gli restava che la via del terzo ordine domenicano. Il padre credente aveva istituito nella chiesa del Rosariello a Porta Medina. E difatti il 7 ottobre, col nome augurale di Fra Rosario, fece la professione di terziario domenicano. Tutto questo per sé, per la salvezza della sua anima. E per gli altri, e mi fermo, il resto me lo leggo la prossima volta. E vediamo poi che fa per gli altri, lo vediamo bene, me lo anticipo, e poi a Valle di Pompei sorgerà un bel istituto per i figli dei carcerati, un orfanotrofio e un santuario magnifico dal cui trono la Madonna del Rosario elargisce grazie su grazie per i suoi devoti del Santo Rosario. Vi saluto, ci sentiamo la prossima volta. Ave Maria.